mai? Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No! Cacao della Bolivia? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca!
Che cosa sarà mai questa robina? Fudopia.
Eccoci qua, Fudopia.
Ma che robina?
Che robina, ma che robina questa Fudopia. 18:25 minuti, Mauro, bentornato.
Salve, buonasera a tutti e a tutte, grazie mille per l'ospitalità.
Allora, visto che è una cosa che io sono andata un po' di corsa e non ho fatto, ma fino adesso, come hai sentito, abbiamo parlato di prigionieri, prigionieri politiche, io non posso non mandare un saluto intanto a Nadia, a Richard, che sono insomma due compagni privati, ahimè, della loro libertà, e che quindi sappiamo che casomai forse ci stanno sentendo. Noi speriamo di beccarli e speriamo che loro ci abbiano beccato e stiano sentendo questi saluti, perché come dicevamo è lo stesso principio di Mattia Giordano, vale per Nadia, vale per Richard, che insomma sicuramente sono compagni che conosciamo meglio, a noi più vicini, ma vale per tutte e tutti. Quindi Nadia, Richard, siamo con voi, non vi accanniamo, grazie a voi veramente per ricordarvi di questa radio, insomma, ecco, avete tanto da insegnarci anche voi. Detto questo, noi ora parleremo di longevità. Allora, intanto benvenuto, e poi forse dovremmo fare una puntata come quali alimenti ci aiutano a sopportare queste temperature. Invece abbiamo finalmente parlato di longevità, perché insomma la citavamo da tempo, e è stata sicuramente una puntata curiosa, diciamo, l'incontro, così avevamo così ripreso, la ripresa degli incontri live è stata sicuramente divertente, insomma vederti, sentirti è un'esperienza, io torno a dire, insomma poi lo sentirete anche nel podcast che vi mandiamo. Viva la capacità di sintesi, indubbiamente si sente che t'alleni a tenere lezioni.
E non in vano lo chiamiamo il prof,
non a caso. Cioè, dai. Tra il serio e il facetto, però è serio poi.
Beh, la sintesi, diciamo che è la mia qualità principale, cioè proprio odio la logorrea.
Ah, che bello!
È un problema perché all'università sono tutti di quel tipo, purtroppo. Per dire una cosa impiegano 127.000 parole.
Allora, perché parliamo di longevità? Nel senso che appunto tu non sei un geriatra, sei un nutrizionista e qualcuno ormai, no, de moda ultimamente, nichilismi vari, qualcuno dice no, ma che io non ce voglio vivere tanto. Certo, sicuramente poi dipende come ci si arriva anche a una certa età. E sicuramente tu ci hai fatto vedere dei vecchietti che non mi sembravano proprio decrepiti,
No.
Quindi, insomma, vogliamo dire qualcosa prima? Ci vuoi così? Poi ci allora, sentiamo
innanzitutto,
l'intervento.
La riflessione più bella, secondo me, che ho avuto è vedere, a parte il numero di persone che è venuto, ma soprattutto l'aumento esponenziale delle domande alla fine, no? Ormai sono confidenti, cioè hanno un approccio confidenziale, sono più rilassati, per cui fanno domande, e chiaramente questo è legato proprio probabilmente anche all'argomento. E soprattutto, veramente, la cosa che mi ha fatto più piacere è stato il post, no? Mentre si mangiava, andavi in giro per i tavoli, ogni tanto usciva fuori frutta, verdura, legumi, longevità, glicemia, cose del genere, cioè comunque si parlava di questo, e questo mi ha fatto veramente piacere, perché poi è l'obiettivo reale, no? Cercare di stimolare una discussione, trasmettere della conoscenza basata su dati scientifici, e effettivamente le persone stanno rispondendo, insomma, cioè è stato veramente bello vedere questa come dire, questo brainstorming, no? minestrone di vocaboli legati al cibo, alla longevità, insomma, quindi sicuramente è importante. È chiaro che l'argomento è fondamentale, è importante, e per tornare alla tua domanda, è chiaro, non sono un geriatra, un gerontologo, eccetera eccetera, però è chiaro che l'aspetto dello stile di vita, e quindi la nutrizione, ha un aspetto gioca un ruolo importantissimo in quello che abbiamo definito appunto l'invecchiamento di successo. Per cui in quell'evento abbiamo un po' descritto tutti gli aspetti, no? Dalle teorie dell'invecchiamento, adesso lo sentirete, all'importanza della nutrizione, passando anche ricordando alcuni aspetti che abbiamo trattato un po' in maniera meno approfondita, lì li abbiamo approfonditi, come quello della crononutrizione, no? L'importanza degli orari dei pasti. Siamo andati a vedere anche lì con uno sguardo un po' critico, diciamo, ad alcuni approcci che ci vengono venduti, perché ci vengono venduti, e è chiaro che la longevità è una parola chiave di quelle clamorose, cioè se noi andiamo un po' sul web troviamo di tutto di più, e anche nella letteratura, per cui è evidente che è un aspetto che è legato moltissimo agli aspetti, all'aspetto commerciale vero e proprio, no? Come avevamo visto nelle diete, anche qui subito c'è il prodotto, c'è il pacchettino, no? Senza fare spoiler, capiremo che anche per fare il digiuno dobbiamo pagare, e questo lo trovo abbastanza clamoroso, insomma.
Sì, devo dire che forse è stata la puntata in cui io sono rimasta più sconvolta, perché ci hai fatto proprio degli esempi chiari, vabbè, insomma, poi lo sentirete, in cui ci hai fatto proprio vedere chi si è studiato un percorsino a son de sordi per farti pensare che t'allunga la vita di un pezzo, tanto poi dopo tu che ne sai.
Infatti, no?
Una cosa allucinante. Lì tu sei stato, forse no, ci avevi parlato di integratori, di, insomma, di un po' di baggianate, di pilloline, polverine che ci danno. Ma questa sulle longevità per me è stata proprio, insomma, un esempio concreto di una concretezza che ho proprio detto: maronna mia.
Ma perché è un puzzle, no? Cioè, noi sembra che a volte, no, non dico ripetiamo le cose, no, però è chiaro che la devi vedere a 360 gradi, per cui dei riferimenti ci sono sempre. Poi, però, quando, cioè, questo sulla longevità affronta proprio un aspetto specifico, no? Mentre quando abbiamo parlato, come quello del cioccolato, però è chiaro, è un alimento, no? In questo caso è proprio il decadimento inevitabile dell'essere umano, e quindi è molto focalizzato, no? E quindi è evidente che poi quando metti insieme tutti i pezzi che magari hai già ascoltato, però li vedi in quel contesto, e soprattutto con un percorso, no? Che ti fa vedere e chiaramente tutto l'aspetto legato anche alle pubblicazioni scientifiche, che dove in una, sempre senza far spoiler, siamo andati proprio a vedere un aspetto che nessuno poi sottolinea a livello mediatico, chiaramente, no? Quello è un discorso che può fare chi chiaramente ha dentro, no? Per cui vede certe cose che altri non vedono, e però poi una volta spiegate poi capisci tutto il salto, e capisci pure dove si va a parare, no? Al discorso parlavamo del digiuno a intermittenza, della restrizione caloria, ma soprattutto del digiuno a intermittenza, per cui ripeto, non facciamo spoiler, però poi è il filo che deve essere mantenuto in un modo lineare, no? Proprio perché improvvisamente poi capisci che si va a parare a un punto finale che è il risultato di tutta la costruzione che c'è stata prima, e che passa anche per il lavoro scientifico, perché ci passa, però poi deve essere comunque interpretato, per cui poi il ruolo nostro di persone che lavorano nel settore per la gente è proprio quello di tradurre e far capire quello che c'è dietro determinati risultati, no? Perché altrimenti tu vedi solo il risultato principale e quindi magari non capisci che invece vuol dire altro.
Esatto. Sì, no, infatti anche questo devo dire è stato rivelatore. Dopodiché, che vogliamo fare? Io manderei la lezione.
Dai.
Diciamo, la chiamo lezione, però pare brutto. Sarà che io ho un problema con le cattedre. Però la chiacchierata, esatto. La chiacchierata, che torno a dirvi, poi secondo me è molto chiara, nonostante indubbiamente live ci sono delle slide che però Mauro spiega in un modo, perché secondo me poi alcune manco tutti hanno proprio un grado di leggere, insomma bisogna essere abituati anche a certi grafici, quindi sono comunque spiegate in un modo che secondo me è veramente molto chiaro. Quindi, se per te va bene, io darei inizio al podcast, che ringrazio, insomma, Null Pointer, il Forte, per aver prodotto, perché così noi poi abbiamo la possibilità di replicarlo, moltiplicarne, diciamo, la, certo, fruibilità. E non abbiamo messo le domande, che però, insomma, diciamo, possiamo tornarci, tutte le ricordi, e quindi possiamo poi commentare ancora un po'. Che dici?
Perfetto.
Dai. Allora un buon ascolto.
Sì. Allora aspetta, perché qua era già iniziato. Eh? Buon ascolto. Poi la sua voce, io mi confondo, pensavo che era lui. Vai.
Dunque, oggi parliamo di longevità, quindi chiaramente un argomento che interessa tutti, no? Nel senso, tutto e tutti, chiaramente, un po' alla Faust, no? Questo è il mito di ognuno di noi, però come diceva Marta, poi è importante arrivarci in un certo modo, no? Quello che è stato definito il successful aging, cioè l'invecchiamento di successo, cioè è evidente, no? Che negli ultimi anni la medicina ha fatto passi da gigante, per cui non riusciamo ad allungare la vita media, però poi è importante anche la qualità della vita stessa. Dunque, oggi partiamo innanzitutto definendo poi quello che è l'invecchiamento, cioè la senescenza, no? Senescenza è un po' una parola triste, fondamentalmente, no? Ci fa un po' intristire, perché se vedete, no, è questo processo biologico lento e progressivo decadimento anatomico e funzionale che segue all'età matura. Cioè ce la sentiamo dentro la senescenza in qualche modo, no? Sappiamo che comunque la natura ci porta verso l'evento finale, che per il momento, vi anticipo senza fare spoiler, non potrà essere evitato. Questo purtroppo ve lo dico, se non lo sapevate ve lo anticipo. Però possiamo arrivare a allungare bene la nostra vita. Allora, possiamo differenziare tra quello che è l'invecchiamento primario, no? Cioè quello normale, fondamentalmente, tutte le modificazioni biologiche, psicologiche, sociali della nostra struttura. Poi il secondario, che è quello che riguarda poi la parte importante, quella che possiamo in qualche modo gestire, cioè quel discorso legato all'invecchiamento, legato al nostro stile di vita, quindi all'ambiente, alla dieta, chiaramente, no? E anche alla mente. Il sociale, che vedremo, è una delle caratteristiche fondamentali delle zone blu, quelle a alto invecchiamento, insomma alta longevità. E poi l'ultimo chiaramente è quello che non possiamo assolutamente intervenire, perché quello è proprio il crollo totale che ci porta all'evento negativo, diciamo. Allora, brevemente, proprio storicamente, anche scientificamente, chiaramente noi abbiamo tantissime teorie legate all'invecchiamento. Le possiamo dividere in due grossi gruppi, no? E la prima è addirittura degli anni 30, però possiamo, appunto, come dicevo, due grossi gruppi, quelle programmate e quelle randomiche, che sono poi, ne descriviamo qualcuna velocemente, ma sono due facce della stessa medaglia, nel senso che non ce n'è una giusta, secondo me. Sono tutte valide, cioè nel senso che quelle programmate sono quelle che riguardano principalmente il DNA, no? All'inizio si pensava che noi avessimo un po' una data di scadenza, come un prodotto, no? Per cui nel nostro DNA c'è scritta la data di scadenza. Poi abbiamo capito, attraverso l'epigenetica, cioè l'impatto dell'ambiente sul genoma, che questo non è vero, perché in quell'invecchiamento secondario noi potremmo cambiare la famosa data di scadenza in qualche modo, anticiparla o aumentarla, perché poi dipenderà dal nostro stile di vita. Per cui tutte quelle programmate sono quelle che riguardano fondamentalmente il DNA, no? Tra cui una delle più famose è quella dei telomeri, cioè questi pezzi di DNA che non codificano per nessuna informazione e che hanno in qualche modo il ruolo di proteggere il DNA, per cui si è visto che man mano che andiamo avanti nel tempo si deteriorano, e questo porta a un invecchiamento, no? E dall'altra parte ci abbiamo una serie di altre, tra cui quella antiossidante, la teoria degli errori, il cross-linking, praticamente tutte queste qui sono accomunate dal fatto che per ogni aspetto, faccio un esempio, quello dei radicali liberi, noi nel corso del tempo produciamo radicali liberi, abbiamo visto la prima volta il primo seminario, e questo ci porta chiaramente all'usura del corpo, no? Possono essere un aumento di radicali liberi, può essere un aumento di prodotti tossici delle nostre cellule, per cui tutte queste sono valide, non ce n'è una valida, cioè l'invecchiamento è l'insieme di tutti questi fattori, sia la parte genetica che la parte dell'alterazione ormonale ossidativa dell'mTOR, questa proteina che praticamente è legata ai prodotti tossici d'accumulo del DNA, del corpo, delle cellule, no? Per cui probabilmente la verità sta nel mettere insieme tutte queste. Poi, come potete ben capire, nell'invecchiamento c'è un interesse enorme, per cui ognuno vuol dire la sua, no? Per cui ognuno tira fuori una sua teoria, un suo nome particolare, perché c'è un interesse mediatico e economico anche importantissimo. Brevemente, che succede? Cioè, tutti i nostri sistemi saltano in qualche modo, no? Poi possono saltare in maniera diversa a seconda, ripeto, del famoso invecchiamento secondario. Sicuramente l'aspetto più importante è quello del sistema immunitario. Noi sempre abbiamo un decadimento del sistema immunitario nell'invecchiamento, quindi in qualche modo dobbiamo in qualche modo tutelarlo, no? E lo vedremo adesso come possiamo in qualche modo fare. Un'alterazione del glucosio, un'alterazione chiaramente dei muscoli, l'atrofia, no? L'indebolimento delle ossa, lo stress ossidativo sicuramente, problemi cardiovascolari e chiaramente anche la funzione del cervello. Per questo poi è importante, è una delle caratteristiche comuni a tutte le Blue Zone, la socialità, mantenere attivo il cervello, è veramente fondamentale. E poi, comune a tutto, come sempre, e questo è uno dei tanti delle tante parole che sono state coniate per l'invecchiamento, l'inflammaging, no? L'infiammazione dell'invecchiamento, che è l'infiammazione classica, cioè è solamente l'infiammazione che avviene durante l'invecchiamento, per cui è sempre legata a quei fenomeni, per cui è una parte del sistema immunitario, una parte che ci protegge, però come sappiamo, come abbiamo imparato, l'infiammazione diventa un fattore di rischio che ci segnala che il nostro corpo sta combattendo una battaglia che non riesce a vincere, per cui rimane in uno stato infiammatorio cronico, che è classico dell'invecchiamento e è associato al declino del sistema immunitario, è evidente. Allora, questo è forse l'aspetto più chiaro in qualche modo, no? Noi abbiamo parlato dell'omeostasi come uno dei fenomeni importanti, cioè l'equilibrio del corpo, di tutti i nostri sistemi, dall'immunitario al metabolico al cardiovascolare, per cui quando il nostro sistema è in equilibrio funziona tutto benissimo e anche nella resistenza agli stress, chiaramente. Però che succede durante l'invecchiamento? Cioè, abbiamo questa definizione che è omeostenosi, ma comunque è sempre la stessa cosa fondamentalmente, dove noi abbiamo, quando siamo giovani abbiamo le nostre riserve, no? Il limite fisiologico che è molto ampio, per cui arrivano gli stress, noi siamo in grado di resistere tranquillamente, no? Siamo anche arroganti nella resistenza allo stress, perché il nostro sistema funziona bene e soprattutto abbiamo tantissime riserve. Poi man mano che invecchiamo è chiaro che succedono due cose: il nostro sistema immunitario è in declino, per cui è evidente che noi abbiamo una minore resistenza allo stress proprio perché il sistema immunitario funziona meno e soprattutto non abbiamo le riserve fisiologiche alle quali attingere per poter aumentare la resistenza allo stress, fino ad arrivare poi, ripeto, al famoso outcome, al famoso evento terminale dove chiaramente non abbiamo più resistenza. Allora, ci sono miriadi di pubblicazioni, e parlo di libri, non solo di articoli scientifici, che esagerano in qualche modo, no? Questa è la dieta delle zone blu di Butner, piena di ricette. Questo è l'ultimo di Walter Longo, ne parleremo, con la sua restrizione calorica, il suo digiuno intermittenza, la dieta della longevità, la dieta antietà, il codice della longevità, National Geographic, la copertina della Blue Zone sarda, anche qui questa bambina vivrà fino a 120 anni per il suo genoma, la dieta per la vita. Cioè, come vi dicevo, la longevità è sicuramente un topic clamoroso che interessa tutti, per cui c'è un interesse spaventoso. Basta fare una minima pubblicazione che c'è un impatto mediatico incredibile e soprattutto, come al solito, e poi lo vedremo nell'ultima puntata sulle fake news, moltissimi libri che poi ricordiamocelo sempre, non sono pubblicazioni scientifiche, per cui non vengono revisionate e quindi in qualche modo possiamo dire quello che vogliamo. Nella dieta delle zone blu si parla tantissimo di ricette che probabilmente, se le facciamo vedere a un sardo, non sa manco di che cosa sta parlando, insomma, per cui diciamo che ognuno un po' scrive il suo libro sulla longevità e la sua idea. Allora, parliamo quindi di persone longeve. Allora, la persona più longeva al mondo è questa francese, che come vedete fuma, no? Per cui ve l'ho messa a posto, è chiaro, è evidente, no? Per cui c'è una speranza in qualche modo, no? Cioè, voglio dire, non è detto che, anche se poi è chiaro che bisogna parlare di grandi numeri, per cui è chiaro e sappiamo benissimo che il fumo
probabilmente non ci porta a essere così longevi, ma nel suo caso la donna più vecchia del mondo, 122 anni, fumava. Poi la seconda donna più vecchia del mondo, sono entrambe morte, la Tanaka, 119, giapponese. L'uomo più vecchio del mondo è Kimura, anche lui giapponese, 116 anni, è morto anche lui. Emma Morano è italiana e era italiana, anche lei è morta. E in questo momento la persona più longeva del mondo è Lucille Randon, una suora, 118 anni. Allora, fermo restando che, insomma, voglio dire, è chiaro che non tutti sono in ottima forma, no? Però parliamo anche di persone che hanno raggiunto, veramente hanno superato i 110 anni, per cui bisogna sempre considerare questo. Parliamo delle Blue Zone. Allora, innanzitutto, quali sono queste Blue Zone e che cosa sono? Queste zone blu sono le zone, gli hotspot alta longevità. E quali sono? Sono Nicoya, Costa Rica, Loma Linda, California, che sembrerebbe strano ma riguarda solo la comunità degli avventisti, per cui che hanno uno stile di vita molto diverso dalla California media. Poi abbiamo chiaramente la Sardegna, Icaria in Grecia e Okinawa in Giappone. Innanzitutto chiariamo una cosa, le Blue Zone, queste cinque Blue Zone, nascono grazie a questo demografo Poulin, che va a fare certi calcoli basati appunto chiaramente sulla sopravvivenza di uomini e donne, con la caratteristica per esempio della zona blu sarda, che è l'unica al mondo dove gli uomini sono più longevi delle donne. In tutto il resto del mondo le donne sono più longeve, per cui questa è la peculiarità della Sardegna, che si basano sul suo calcolo. Però attenzione, non è un calcolo che è stato fatto su tutti su tutte le aree del mondo, è un calcolo che è stato fatto ad hoc su queste aree. Per cui c'è sempre questo da considerare, cioè ci possono essere altre zone longeve nel mondo che non sono state calcolate e non sono state in qualche modo studiate dal National Geographic, che poi l'ha portate chiaramente con un impatto mediatico enorme ad essere le rappresentanti della longevità nel mondo. Questo però deve essere chiaro, no? Chiaramente non è un'analisi totale di tutte le zone del mondo per cui escono queste cinque, no, hanno focalizzato l'attenzione su queste. Allora, prima di andare a capire, no, a rispondere alle nostre domande come, quando, dove, andiamo a capire una cosa. Allora, se analizzate queste zone, sono isole, penisole, comunque sono caratterizzate molto spesso da un po' un isolamento rispetto al resto della nazione, no? E questa è una caratteristica molto comune per tutte le Blue Zone. Vedremo come poi le variabili importanti sono tre: l'attività fisica, la dieta e la socialità, quindi mantenere proprio il cervello attivo. Queste tre variabili sono quelle più importanti. Riguardo alla dieta, no? Per le Blue Zone, se voi andate a leggere il libro di Butner, noi abbiamo che per il Giappone, no, viene glorificata il cetriolo giapponese, le bacche del Golgi, per la Sardegna meno il mirto, eccetera. Però facciamo una riflessione subito, brutale: un giapponese e un sardo, ma che mangeranno mai? Uguali. Allora facciamo un po', vediamo un attimo, no? Allora, dunque, bacche del Golgi, la patata viola, il bue di Kobe, le alghe, il famoso cetriolo, questo è quello più o meno, poi mille altre cose, no? E il sardo, a bottarga, il maialino, gli asparagi, no? Il mirto, la fregola. Cioè non c'è un alimento comune, ma non c'è un alimento comune in nessuna delle cinque Blue Zone. Questo per dire cosa? Totipotenza funzionale, cioè non esiste un alimento che dà la longevità o un insieme di alimenti che danno la longevità. Esistono tanti alimenti presenti nel territorio dove siamo che, insieme ad altri fattori genetici, attività fisica e la socialità, ci danno la longevità. Per questo, per dire cosa, non dobbiamo andare a comprare le bacche del Golgi perché pensiamo che ci daranno la longevità. Probabilmente possiamo ottenere la longevità anche mangiando arance, dipende da tante cose, per cui non dobbiamo cadere nella trappola del fascino dell'esotico. Poi la possiamo anche prendere, è buono, le bacche del Golgi sono buone, cioè assolutamente, però non saranno loro che ci daranno la longevità, no? Questo giusto per chiarirlo. Allora cominciamo a dare delle risposte. Cosa? Allora, l'anziano che dovrebbe fare? Allora è chiaro che nell'anziano c'è una riduzione dell'apporto calorico, per forza c'è meno necessità, no? Per cui in genere si suggeriscono 1600 calorie per la donna e per l'uomo 1800. Nutrienti, la divisione è questa: 50-60% carboidrati, 15-20% proteine, 25-30% lipidi. Un po' più di proteine perché chiaramente c'è un calo un po' muscolare, no? Per cui è importante aumentare il consumo proteico, principalmente però da proteine d'origine vegetale, no? Per cui CBC, carni bianche, latte magro, frutta e verdura, pasta e pane integrali, no. Carne rossa, alimenti confezionati mai, né per l'anziano né per l'altro, alcolici e dolciumi, per cui rientriamo sempre nelle raccomandazioni classiche. Nel caso dell'anziano la differenza è solo basata sul fatto del maggiore apporto calorico e della minore, del minore apporto calorico e del maggiore apporto proteico. Le raccomandazioni ne abbiamo tantissime, queste sono della British Nutrition Foundation, sono sempre le stesse: mangia una dieta variegata, stai attento al peso, tanta frutta e verdura, grassi sani, quindi monoinsaturi, quindi olio d'oliva, fibra, riduci il tuo apporto di sale, cibi ricchi in calcio, tutte le vitamine, bevi almeno 2 litri d'acqua, stai attento all'igiene orale, un po' di sole per la vitamina D, stai attento con l'alcol, non fumare, dormi, cerca di avere il tuo cervello stimolato e muoviti, no? Per cui queste sono le raccomandazioni che valgono per tutti, sono sempre le stesse. Se noi le vediamo sia contro il diabete cardiovascolare, invecchiamento, sono più o meno le stesse con piccole modifiche, per cui questo è quello che dovremmo fare nell'ottica dell'invecchiamento secondario, no? Quello che possiamo in qualche modo controllare. Poi abbiamo appunto la centenaria lì che fuma, per cui è chiaro che ci possono essere delle eccezioni. L'aspetto più importante è sicuramente il movimento, quello è fondamentale, perché è chiaro che bisogna tenersi attivi, perché un po', se ci pensate, l'attività fisica è un po' un paradosso, no? Se noi diciamo sempre che i radicali liberi fanno male, l'attività fisica produce un sacco di radicali liberi, però li produce dando una stimolazione al sistema immunitario, per cui ci fa bene, in qualche modo ci aiuta, e ormai le evidenze sono tantissime, e questo è ancora più importante quando siamo anziani. Dobbiamo mantenere il nostro corpo attivo. Le raccomandazioni dicono che dobbiamo camminare almeno 30-40 minuti, brisk walking, cioè una camminata veloce. Non dobbiamo scalare montagne, poi se ce la facciamo ben venga. Però è chiaro che questo è il tipo di attività fisica che viene consigliato, no? Un'attività fisica che sia leggera, quindi va bene tutto, vanno bene anche le bocce, lo yoga, qualsiasi cosa. L'importante è non fermarsi. Allora, quanto? E quindi adesso entriamo in una parte più importante, che è quella della dieta, no? Abbiamo definito quelle che sono le raccomandazioni, però adesso andiamo a scavare un po'. Ci sono due aspetti, due approcci che sono molto importanti, che sono quelli della restrizione calorica e il digiuno, no? Sono quelli che hanno avuto un sacco di seguito negli ultimi anni, no? Soprattutto la restrizione calorica. Allora, questo è un lavoro vecchissimo dove a degli auditori chiaramente vengono messi gli viene data una dieta a diverse calorie, no? 40, 50, 85 kcal e ad libitum, cioè senza nessun limite. E vedete in maniera chiara come al diminuire dell'apporto calorico ci sia un aumento dell'invecchiamento, dell'età fondamentalmente, no? E questo lo vediamo in tantissimi animali, no? Una vita media nel caso dei ratti è di 23 mesi, il massimo è 33, se li mettiamo a restrizione calorica la media è 33, il massimo è 47, e così per un pesce, per il ragno, per i protozoi. Tutti gli studi sugli animali ci dicono che quando noi mettiamo un animale a restrizione calorica vive molto di più, ma questo è normale, perché chiaramente non va in eccesso, non va in tossicità, risparmia, quindi è nell'ottimizzazione del suo equilibrio omeostatico. Questo è un dato di fatto. Allora la domanda è: nell'uomo che succede? Vediamo uno studio, questo è uno dei più importanti, 2 anni di restrizione calorica, tantissime università americane, dove appunto viene data praticamente una restrizione calorica. Che vuol dire? Vuol dire che ci sono 2 gruppi, un gruppo che continua a mangiare quello che vuole e un altro gruppo al quale viene ridotta l'apporto calorico senza tener conto di quello che mangiano, proprio la riduzione dell'apporto calorico del 20%, ok? Quindi una riduzione del 20% per 2 anni, per cui è uno studio abbastanza importante. E vedete come nel caso del peso, questo è il gruppo di controllo, per cui loro rimangono sempre lo stesso peso, mangiano sempre uguale. Nel caso invece della restrizione calorica c'è una diminuzione fino ai 2 anni, praticamente scende di circa 7 kg fondamentalmente, poi arriva a 8 e poi rimane là, perché chiaramente non può scendere oltre quello, no? Per cui da un punto di vista del peso è evidente, mangio di meno, peso di meno, dimagrisco, con calma però, no? Cioè, vedete come la diminuzione non è così elevata, no? Come le diete che vogliamo fare, 20 kg in 3 giorni e cose del genere, e deve essere graduale, è lì che funziona, no? E può essere mantenuta. Anche nel caso del colesterolo, vedete benissimo come già al 12° mese si ottiene, al primo anno si ottiene l'effetto che poi viene stabilizzato al 24°. Stessa storia per i trigliceridi, vedete come non c'è differenza tra un anno e due anni? Questo è importante, non è una cosa da poco. Cioè vuol dire che noi arriviamo a ridurre quell'eccesso che avevamo e poi rimaniamo stabili, e quello è importante, perché non serve ridurre troppo. Il colesterolo serve, i trigliceridi servono, il grasso serve, per cui sarebbe preoccupante se noi scendessimo ancora di più. Lo stesso anche per la glicemia, questo è l'OMA, il rapporto glicemia-insulina, vedete come scende, 12 e 24 uguale, cioè l'effetto è proprio identico, non cambia ulteriormente, e questo è fondamentale. Lo stesso per la pressione, sia sistolica che diastolica, diminuisce e rimane fermo, però c'è l'effetto su tutti i parametri cardiovascolari. Lo stesso anche per l'infiammazione, questa è la proteina C reattiva, vedete come diminuisce, TNF alfa all'inizio non tanto, poi scende, e anche l'ICAM, che è un'altra molecola d'adesione sempre infiammatoria, per cui anche nel caso dell'infiammazione abbiamo la riduzione, per cui la restrizione calorica funziona. Cioè, se noi mangiamo di meno, scendono tutti i parametri cardiovascolari, si riduce l'infiammazione, perché è legata a quel famoso stress postprandiale di cui abbiamo parlato la prima volta, no? L'impatto infiammatorio ossidativo di ogni pasto. Per cui la restrizione calorica è sicuramente uno dei modi migliori, non tanto per l'invecchiamento, perché poi questi studi non sono fatti sugli anziani. Questa è una corte di persone che hanno dai 30 ai 70 anni. Ok, 60 anni anzi, per cui non vengono fatti solo sugli anziani, è una categoria abbastanza eterogenea, poi è chiaro che quelli sono i marcatori per cui si estrapola all'invecchiamento. E adesso parliamo di Walter Longo, quindi parliamo della fasting mimicking diet, cioè di questo approccio del digiuno a intermittenza. Questo è uno dei primi studi. Allora, qui che cosa succede? È chiaro che il digiuno, che poi non è un vero e proprio digiuno, ma è un po' una restrizione calorica estrema mascherata, ci può dare degli effetti. Allora, vediamo che cosa succede. Allora, il suo approccio, quindi abbiamo circa 71 soggetti, anche questi hanno, non sono anziani, sono dai 30 ai 50 anni, per cui questo deve essere sempre chiaro. Allora, che succede? Che cosa fa Longo? Allora, abbiamo questo protocollo di 5 giorni, ok? Questo è il digiuno a intermittenza, cioè il primo giorno noi prendiamo 1090 kcal, a noi in genere la media è 2000-2002, questa è, insomma, quindi li dimezziamo. Per cui è chiaro che è una restrizione calorica estrema, per quello si parla di digiuno, no? Per il digiuno vero è non mangiare niente, però insomma è abbastanza estrema. Proteine 56%, grassi 34%, carb è sparito, però è pochissimo. Giorni 2-5 andiamo ancora più giù, 725, 9% proteine, 44% grassi, 47% carboidrati. È vero, no, non è sparito, sta qua. Allora, come funziona in questo studio? Il controllo va avanti come gli pare, no? E questo poi è un qualcosa che bisogna valutare, no? Perché è chiaro che se io faccio come riferimento uno che mangia quello che gli pare, è chiaro che qualsiasi cosa faccio più o meno funziona, però fino adesso mai nessuno si è spinto a controllare per esempio l'effetto tra restrizione calorica e digiuno, perché corri il rischio che non esce fuori niente, no? Per cui il controllo classico è ok, tu mangia quello che ti pare e nel gruppo dei trattati io do l'effetto, no? E quindi in genere si vede qualcosa. Allora, lui che fa? Lui al baseline gli prendono il sangue, chiaramente tutte le misure, poi iniziano 3 cicli di questi 5, cioè primo ciclo, primo giorno, giorni 2-5, quindi 1090-720 calorie, poi ripassa un periodo, secondo ciclo, altro periodo, terzo ciclo. Vediamo che succede. Allora, prima però vediamo l'aspetto economico dell'approccio di Longo, no? Voi sapete che lui ha fatto la fondazione e se voi andate su internet potete vedere questa fantastica offerta. Questa è giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4 e giorno 5, dove potete trovare e comprare, perché poi questo dovrebbe essere sotto controllo medico comunque, però voi se volete comprarvelo e ve lo fate tranquillamente da soli, senza che nessuno dica niente, avete questo Prolon, no? Che vedete ci sono il crackers di clavolo al cavolo riccio, la tisana al gusto di bisco, al gusto di menta verde, il fasting mimicking program, tantissime cose che sono tutte praticamente un insieme di, questi poi sono tutti ringiovanire dall'interno, no? Questi sono tutti integratori, quindi fondamentalmente abbiamo un insieme di zuppette, queste qua, cose integrali, le olive, proprio per dare comunque, arrivare a quella minima caloria, 1700 eccetera eccetera, che, attenzione, mi vengono venduti a 200 euro l'uno, no? a giorno. Quindi è chiaro che c'è un impatto economico importante che va alla Fondazione Longo. Lui dice che lo utilizza per la ricerca, noi ci crediamo, però fondamentalmente voi capite benissimo che io per mangiare 700 calorie, 1000 calorie, non ho proprio la necessità di prendere queste cose, no? Io potrei comunque avere l'alternativa reale mantenendo i livelli di vitamine, minerali, eccetera, eccetera, senza nessun problema. Per cui questo è un aspetto che dobbiamo sempre considerare, come abbiamo detto l'ultima volta anche alla Radio Onda Rossa, no? Quando c'è un programma e c'è qualcuno che comunque ci vende qualcosa e ci vende integratori, eccetera, eccetera, dobbiamo comunque in qualche modo riflettere su questo. Torniamo allo studio. Allora, come peso corporeo c'è una diminuzione nel gruppo del fasting mimicking diet, anche in termini di massa corporea, e in generale viene ridotto il grasso, no? Perché comunque tre cicli così intensi portano a riduzione del grasso, sia nel tronco che nella massa, la massa proteica fondamentalmente aumenta, la massa muscolare. Poi che succede? La circonferenza, tutti i parametri legati al grasso cambiano, però poi il glucosio non cambia, la glicemia non cambia, il fattore di crescita cambia, la pressione cambia e si riduce, tutta la parte dei trigliceridi, colesterolo, LDL e infiammazione non cambia. Cioè che succede? Dopo questo periodo il grasso scende, scende anche la pressione, però non cambia tutta la parte legata ai fattori metabolici, come appunto quelli lipidici e l'infiammazione. Allora Longo che fa? Si rielabora questi dati e fa una cosa che è sbagliata, però va nella sua direzione, nel senso che, no? Noi in genere che cosa abbiamo? Noi abbiamo il gruppo di controllo e i trattati. In genere noi dobbiamo fare il confronto, come è stato fatto qua, no? Vedete, controllo e fasting mimicking diet, cioè tu confronti il gruppo di controllo col gruppo trattato e vedi se c'è differenza. In questo caso lui fa un'altra cosa, dimentica il gruppo di controllo e va a confrontare praticamente inizio e fine del trattamento, dividendo i soggetti sulla base dei valori iniziali. Cioè lui che dice, allora guardiamo questo, aspettate, no, sono perso, no, sto tornando indietro, allora questo, allora dov'è, aspettate, questo qua, trigliceridi, no? Noi abbiamo visto che il controllo rispetto al trattato non cambia come livelli di trigliceridi, prima o dopo. Allora lui che dice? Lui dice, guarda, io faccio una cosa, prendo tutti i soggetti trattati col digiuno a intermittenza e li divido sulla base dei livelli iniziali, cioè prendo tutti quelli che hanno i livelli di trigliceridi normali e li divido da quelli che hanno a livello iniziale i trigliceridi alti, ok? Poi perché c'ha un range d'età molto ampio che gli permette di fare una cosa del genere. Allora lì si rende conto che c'è una differenza. Vedete, quelli che partono da meno 100 non c'è nessuna differenza, quelli che partono da più 100 c'è la differenza. Lo stesso per il colesterolo, lo stesso per l'LDL e lo stesso per l'HDL e anche per l'infiammazione. Cioè chi non ha infiammazione non riceve nessun beneficio dal digiuno a intermittenza, chi è infiammato riceve un beneficio. Però attenzione, a parte che questo, ripeto, non è corretto farlo, perché avrebbe dovuto farlo anche nel gruppo di controllo, ma questo vuol dire un'altra cosa, vuol dire quello che abbiamo detto sempre, che la dieta, che sia restrizione calorica, che sia fasting mimicking diet, che sia qualsiasi tipo di supplementazione, funziona solo per ripristinare qualcosa che è già alterato. E questo è fondamentale però, perché questa non è la pillola magica, non è che ci rimette a posto tutto sempre. ci rimette a posto qualcosa insieme ad altri approcci nutrizionali nel momento in cui quel qualcosa è alterato. E questa non è una cosa da poco, perché questo è proprio il cuore di tutto, che non dice mai nessuno. Cioè, la dieta ha una funzione incredibile nel momento in cui deve ristabilire qualcosa che viene alterato. E in questo gruppo di persone, poi lui specula sul fatto che lo lega all'invecchiamento, e quindi ha mostrato comunque i risultati, però l'ha mostrato in tutte quelle persone dove c'era un'alterazione. Quindi non è la pillola magica, ripeto. È un qualcosa che funziona insieme a tanti altri approcci nel momento in cui c'è qualcosa che non funziona all'interno, che ha avuto una omeostasi, un equilibrio alterato. E questo è da tenere in mente. Allora, detto questo, quindi abbiamo detto bisogna mangiare poco, poi possiamo scegliere il digiuno a intermittenza o comunque meglio forse la restrizione calorica. L'ultima parte, andiamo al quando. E qui parliamo dei ritmi circadiani, cioè l'essere umano si è evoluto con l'alternanza luce-notte, per cui la sera noi e il nostro metabolismo rallentiamo, per cui è chiaro che andiamo un po' in quiescenza, no? Recuperiamo, la notte produciamo melatonina, antiossidanti, per cui ci recuperiamo. È chiaro che negli ultimi 30 anni sicuramente il nostro orologio biologico gastronomico è sfalsato. Mangiamo alle 2, alle 3, alle 4, alle 5, il cornetto, il tramezzino, il panino, qualsiasi cosa, no? Quindi è chiaro che c'è comunque un ruolo, e adesso vediamo quale, del timing del pasto. Allora, questo è uno studio pubblicato in Nature Medicine 2020, dove loro hanno dato a 1000 persone, andando a vedere anche aspetti particolari, tipo gemelli, eccetera, eccetera, vari pasti per vedere la risposta glicemica. Perché ve lo faccio vedere? Perché nel grafico questo qui vedete quali sono le variabili che influenzano il picco glicemico, no? Loro hanno dato pasti diversi e sono andati a vedere la glicemia. Hanno visto quali erano le variabili che influenzavano quel picco glicemico. La prima è chiaramente come è composto il pasto. La seconda è la variabilità della persona, cioè come risponde. Ma quella più importante è questa qua. Questa qui è il sonno e il meal timing. La genetica non ha nessuna influenza. Loro dimostrano che la genetica sulla risposta glicemica al pasto non ha nessuna influenza, perché è un qualcosa che va al di là della genetica, è un qualcosa veloce che l'organismo risponde. E la variabile importante dopo le prime due, che erano ampiamente prevedibili, è quella del meal timing, cioè a che ora mangiamo. Allora cerchiamo di capire a che ora mangiamo, a che ora dobbiamo mangiare. Questo è uno studio di una collega giapponese dove dà a queste persone un disegno incrociato, per cui tutti i soggetti prendono lo stesso trattamento, lo stesso pasto, una volta alle 6 e una volta alle 9. Questa è l'escursione glicemica. Guardate, quelli che mangiano alle 6 hanno 147 di area sotto la curva di glucosio e quelli che mangiano alle 9 hanno 6,44. Quando lui poi gliela divide, e chiaramente la spezzetta, hanno 142. Però capite, è tre volte tanto, proprio quel discorso che vi dicevo prima, perché noi a una certa ora il metabolismo non parla più con noi, non vuol sentire di lavorare, no? Per cui è chiaro che in quel caso, e sicuramente non c'è nessuno studio su questo, sicuramente anche la risposta infiammatoria sarà molto più alta. Chiudiamo questa parte e poi chiudiamo tutto con lo studio nostro, questo dei centenari abruzzesi, dove improvvisamente, così, ripeto, io sono 6 anni che sono in Abruzzo, parlando con gli studenti, con i vecchietti, ognuno mi diceva: ma mio nonno c'ha 103, 104, 105. Dici, ma com'è sta storia? Ma come è possibile? Tutti vecchi qua? Ma che... Insomma, andiamo a vedere le frequenze e le confrontiamo con quelle della zona blu sarda e ci rendiamo conto che c'è tutta un'area a ridosso dei parchi abruzzesi, quindi fondamentalmente del Gran Sasso, della Maiella, eccetera, eccetera, concentrata qua, che è piena di centenari. Questa è di ormai 4 anni fa, la dobbiamo rifare, 503 centenari e 18.000 nonagenari in 151 comuni. Per cui iniziamo a capire un attimino e a pensare di capire che cosa succede, no? Perché ci sono tutti questi centenari lì in Abruzzo, ma soprattutto perché loro hanno un'abitudine particolare che vediamo dopo. Allora, quindi iniziamo pre-Covid, poi ci siamo dovuti fermare senza soldi perché la regione Abruzzo non ci ha dato una lira, per cui siamo così, diciamo, entusiasti e lo facciamo gratis. Un pilota in questa zona dell'Aquila, per cui prendiamo una selezioniamo almeno 100 tra nonagenari e centenari e gli facciamo un questionario, solamente quello. Scopriamo che hanno le stesse caratteristiche di tutti, fondamentalmente, no? Pratica attività fisica nel passato, tutti, o moderata o intensa, la facevano tutti. Ma attenzione, ancora adesso tutti, nonagenari e centenari abruzzesi, fanno attività fisica. Attività fisica anche zappare, camminare, cioè nessuno di loro si è mai fermato. Per cui la prima variabile comune a tutte le blue zone ce l'hanno anche gli abruzzesi. Poi, che cosa mangiano? Allora, loro mangiano cereali, legumi, frutta e verdura veramente tanto, per cui classico proprio, l'approccio canonico delle raccomandazioni, della dieta mediterranea, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda anche latte e derivati, ne consumano abbastanza. Vedete come prodotti processati, uova quindi e carne, tutti i prodotti di origine animale sono più o meno due volte a settimana, per cui non tantissimo, pesce quasi niente perché siamo all'Aquila. E guardate un po' gli zuccheri, i dolci, praticamente niente. Per cui, veramente, parlando con loro una volta al mese, ma raramente. Per cui vedete come questo è il pattern classico: tanti alimenti di origine vegetale, pochi prodotti di origine animale, zero zuccheri, nessun cibo processato. Fondamentalmente loro gli abbiamo chiesto anche che cosa utilizzavano per condimenti. C'è il famoso aglio, di cui è il supporter il trick, erbette tantissime, il condimento maggiore è il lardo, il grasso, perché l'olio d'oliva lo vendevano in qualche modo, e questo è comune anche ai sardi. Anche nella popolazione sarda, anche se non lo dice nessuno, è uscito un lavoro l'altro anno, proprio il primo, perché nei libri non si dice che i sardi sembrano vegetariani, ma senza nulla togliere, però loro avevano comunque un consumo, il grasso principale era animale fondamentalmente. Allora, però qual è la peculiarità? Questo è tutto comune, no? Poi alla fine la maggior parte dei centenari fanno queste cose. Però gli abruzzesi fanno una cosa strana, cioè tutti, se vedete, 93% dei nonagenari e 82% dei centenari praticano questo SD1. Lo SD1 che cos'è? Significa stappa digiuno. Cioè praticamente era la colazione salata del mattino che stappava il digiuno della sera. Allora, noi, sapendo questa cosa, abbiamo chiesto gli orari. Per la prima volta, perché mai nessuno ha fatto una domanda del genere ai centenari. E quindi abbiamo chiesto gli orari dei pasti. È uscito fuori questo. Tipico poi della tradizione contadina, no? Allora, questo è appena uscito, nel 22 proprio, da quest'anno. Allora, loro mangiavano intorno alle 18:30-19. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quel famoso stress postprandiale è molto ridotto. È in linea con i ritmi circadiani. E questa è una prima notizia. Poi che facevano? Si alzavano presto, no? Perché dovevano andare a lavorare nei campi. Per cui intorno alle 6:30... facevano la colazione era peperoni e uova, pane e ventricina, cioè una colazione salata, 300 calorie, quello che sia. Poi a mezzogiorno e mezzo avevano il pasto importante. Allora che succede? Se noi facciamo un'analisi di tutto questo, noi vediamo che dalle 18:30 alle 12:30 abbiamo circa 17 ore e mezzo dove c'è solo la colazione. E questo, altro che digiuno intermittenza, è una restrizione calorica intensa, dove il sistema immunitario non è stressato per niente, il metabolismo non è stressato, è in linea con i ritmi circadiani, e questo porta probabilmente a permettere loro di avere un pasto importante alle 12:30, perché, anche se questa è una speculazione perché non l'abbiamo dimostrato, dovremmo fare uno studio di intervento, questo pasto delle 12:30 sicuramente loro, in conseguenza del fatto che ci arrivano in una condizione assolutamente perfetta immunitaria e metabolica, può essere assolutamente contenuto probabilmente, perché è questo il passo importante, e probabilmente questo gli conferisce una maggiore resistenza a questo stress. Se, come pensiamo noi, questa abitudine perpetuata nel corso degli anni da loro, perché continuano a dire che ancora fanno adesso praticano questo SD1, ma comunque in un'ottica di time restricted feeding, cioè una restrizione calorica a tempo con rispetto del ritmo circadiano notturno, e che permette loro poi di mangiare anche cose importanti a pranzo, potrebbe essere uno delle variabili alla base della longevità abruzzese. Questo vedremo poi se è vero. Quindi, per chiudere, l'invecchiamento di successo è quello che dobbiamo arrivare, no? Dobbiamo, siamo tutti supereroi, e anche i supereroi invecchiano però, e dovrebbero invecchiare in un certo modo. Per cui quali sono le soluzioni? Le soluzioni sicure, solide, diciamo, sono sempre quelle tre che vi ho detto all'inizio. Non c'è spoiler. La dieta, quindi togliere tutti gli alimenti processati, base vegetale, carne una tantum, pochi zuccheri, poco sale. Poi non è detto, perché poi le eccezioni ci sono, però diciamo questo dovrebbe essere il comportamento. L'attività fisica continua, e soprattutto i rapporti sociali. I rapporti sociali in tutti i centenari sono assolutamente fondamentali. Mantenere viva la mente, la curiosità, è fondamentale. È proprio un approccio sistemico del non attaccare il metabolismo, il sistema immunitario, ma mantenere vivo tutto il resto. E poi è chiaro che c'è una buona dose di fortuna legata anche alla genetica, e su quello chiaramente non si può far nulla. Chiudo con due signori che sono tra i due che ho amato di più tra quelli intervistati. Lui è Gilberto, che è morto lo scorso anno, partigiano della Brigata Magliella, e se funziona vediamo un po'. E lei è Yolanda. Quando l'abbiamo intervistata stava così, cioè, voglio dire, sono persone lucide. Tutti i centenari che abbiamo intervistato erano in grado di parlare. Poi è chiaro che c'era l'interprete, che era erano i figli, perché magari l'abruzzese stretta è un po' difficile da comprendere. Però diciamo che questo è importante, nel senso che abbiamo incontrato persone che sono assolutamente attive, e questo l'invecchiamento di successo, per quello che posso vedere io. Se avete domande, sono qui.
Io una domanda ci
ecco,
do, però...
torniamo in diretta questa, però subito. Questa torniamo
sì,
subito
questa
in diretta.
Però me ne approfitto, no?
Esatto, perché insomma abbiamo detto che domande
che mi ha fatto. Ma come stava Yolanda?
No, con la
Yolanda.
Sigaretta in bocca stava.
No, quella era la francese. Quella era la francese. Yolanda abruzzese, no. Stava col grembiule a girare la polenta.
La grande.
Cioè, spettacolo. È una delle tante, perché un'altra ci ha accolto sempre col grembiule, che è proprio una divisa in qualche modo, e stava facendo la pasta a mano per la figlia, insomma, cioè, no, ma è incredibile, guarda, c'hanno, cioè, tutti quelli che abbiamo intervistato nella maggior parte dei casi erano assolutamente attivi, cioè pochi erano meno attivi degli altri, e infatti anche nelle questioni dell'attività fisica si mantengono comunque, tutti fanno piccole attività, insomma. E divertente anche il fatto che ce n'erano un paio che ci hanno, nel lavoro non abbiamo messo l'apporto di vino, no? Perché ce n'erano due o tre che ci hanno fatto saltare la media, perché tutti e tre si facevano, da quello che dicevano, dai 2 ai 3 litri di vino al giorno, no? E quindi ho detto, vabbè, forse è meglio che la togliamo, questa informazione, perché
la famosa
poi...
infezione, no, vabbè.
No, vabbè, incredibili, cioè, poi fantastici, personaggi meravigliosi proprio, cioè, veramente, se detta tra noi, tutto questo veramente è pro bono, cioè, malgrado siano ormai 4 anni che abbiamo mandato questa notizia dei centenari abruzzesi, la Regione Abruzzo non ci ha mai dato un euro, attenzione. Cioè, questo è un progetto che per già adesso, no, con questo lavoro pubblicato e con queste informazioni, se in qualche modo gestito bene a livello proprio di comunicazione, penso che faccia aumentare il turismo in maniera, e soprattutto l'interesse per l'enogastronomia abruzzese, in maniera molto molto importante. Però non c'è stato verso proprio, niente, andiamo avanti proprio cercando fondi alternativi e vediamo un attimo, perché chiaramente, come avete visto, queste sono solo le interviste, perché quello possiamo fare. Non possiamo entrare in un discorso di prelievo di fluidi biologici, andare a misurare vari aspetti, no? Perché? Perché quello richiede soldi, e soprattutto poi anche il numero di centenari e centenari che abbiamo intervistato è in questa zona pilota, no, dell'Aquila, però poi bisognerebbe farlo in tutto l'Abruzzo. E per questo, cioè, io mi immagino proprio di avere il pulmino Uniteramo, no, rosso, no, dove va in giro per l'Abruzzo e nei paesini, no, sì. Cioè, assolutamente, però scherzi a parte, cioè, è questo quello che devi fare, no? Devi portarti dietro gli strumenti per poter misurare determinate cose, che siano portatili, e non puoi certo pretendere che loro si muovano, no? E quindi è chiaro che se non c'è un minimo di finanziamento diventa difficile, però noi insistiamo comunque, perché questa è un qualcosa che in cui crediamo, e quindi in qualche modo, insomma, risolveremo, come al solito, un po' in maniera monicelliana, in qualche modo troveremo la via per poter portare avanti questo studio dei centenari.
Questo lo diciamo per chi casomai non segue sempre queste trasmissioni, non perché appunto vogliamo diventare l'ufficio del turismo, ma sappiamo bene che l'Abruzzo comunque, no, certo, se gli si danno delle possibilità, non è che noi gli si fa un favore, no? Sicuramente non è una delle regioni che più godono delle attenzioni del paese, sicuramente ha avuto tutte le sue difficoltà del caso. Facciamo questo discorso perché appunto gli studi di oggi, parlare di longevità, a cosa serve? Non perché da domani dobbiamo decidere tutti di diventare della scuola che dobbiamo diventare novantenni o ultracentenari, ognuno deve continuare a fare come gli pare, ma è chiaro che questi sono dei picchi, non so come dire, degli apici, certo, del macro discorso che facciamo, che però vogliono dimostrare intanto che cosa? Che sicuramente le persone che avete studiato, dico così, ma intervistato, sono persone che difficilmente, che insomma, che hanno avuto un'alimentazione che sicuramente era di bassissimo impatto, perché l'elaborazione probabilmente era quella loro casalinga, certo, no? Tutto questo rientra in un discorso molto più ampio, che è appunto quello di un saper tornare a vivere nei ritmi e nei cibi, insomma, in ciò di cui il nostro corpo ha bisogno, esatto, no? Invece di dover arrivare a curarci, certo, stimolare quelle parti che non intossichiamo mai, ma magari, certo, ci facessimo delle sovradosi di socialità serena, no? E magari ci facessimo delle sovradosi di quella attività fisica, che è quella che però possiamo fare senza che dobbiamo andare di corsa in palestra, ma facendola anche con uno stato mentale un po' diverso, con una frequenza nella nostra vita che non è quella di incasellarci anche per queste cose.
Assolutamente,
no?
Assolutamente, ma infatti quello che dici tu è giusto dell'aspetto, no, del turismo. Qui queste zone sono le zone interne dove è rimasta veramente poca gente, per cui è un paradiso per certi aspetti, no? Per cui non mi immagino, e non vogliamo chiaramente il turismo di massa, però comunque sono zone dove effettivamente si vive in un modo completamente diverso, e questo non può non avere un effetto anche su noi se dovessimo andare là per un periodo, secondo me. Cioè, comunque anche magari ci fa scattare quel click mentale e culturale che ci fa un po' più avvicinare a quel tipo di vita, anche se viviamo in una grande città, insomma, quello è chiaro.
Quella potrebbe essere la differenza, perché pensavo che oltre all'argomento del turismo come visto come una possibilità di sviluppo, certo, gestita bene, perché, certo, di nuovo non stiamo proponendo il turismo di massa
con la colonizzazione, no, però forse posti che perdono il loro essere
una possibilità veramente di sviluppo, di far rivivere quelle, certo, quelle zone, di migliorare anche le condizioni di vita ulteriormente, e ci può portare, come dicevi, a un cambio culturale. Forse un turismo gestito bene, un'apertura di quelle zone gestita bene, potrebbe aiutare a questo cambio culturale. Comunque, al di là del discorso del turismo, una ricerca di questo tipo ha infiniti elementi positivi, perché potrebbe aiutare a una questione di nuovo generale, culturale, in tutta l'Italia, non solo nell'Abruzzo particolarmente, dove stanno studiando queste cose. Dall'altra parte mi fa pensare, poi un altro esempio di quanto sia scarsa la classe dirigente italiana, ah, a tutti i livelli e di tutti i colori, per non averne uno, ma uno è in tutto l'Abruzzo, che se ne accorga che forse qua i soldi vanno messi, perché questo può redituare in un beneficio,
no,
veramente,
esatto,
collettivo, cioè
solo
una ricerca,
riconoscere
che è una figata,
di avere una ricchezza e un'unicità, che insomma,
no, ma infatti,
cioè, anche che uno tu lo insegni alle persone del tuo stesso territorio, non è che fai male, insomma,
appunto,
no? È quello appropriarsi della propria ricchezza culturale, che,
ma
insomma,
assolutamente, ma solo a pensare, no?
Scusa, sviluppare, certo, appunto quella ricchezza culturale, io lo vedo come uno sviluppo di quella ricchezza culturale, no?
Solo a pensare al recupero, no? E parlo, questa non è scienza, insomma, questo è proprio un approccio semplice, a pensare al recupero di tutte le ricette tradizionali, no? Con gli alimenti a centimetro zero, cioè coltivati in un certo modo, lì veramente diventa un volano di sostenibilità, no? Che ormai è la parola chiave più scontata, però oggettivamente è così, no? E diventa poi un messaggio culturale molto importante, per cui però per il momento non abbiamo buone notizie, insomma.
Boh.
Va bene.
uno, non ce n'è veramente uno.
Niente, ma guarda, ma noi non ci fermiamo, no, continueremo a incontrarci, a dibattere, a
poi
mangiare.
Detta tra noi sempre la vera soluzione alla longevità, ma lì non c'è nessuno studio scientifico, è rock and roll, lo sappiamo. Quanti ce ne abbiamo di amici e amiche che sono assolutamente, stanno in un invecchiamento di successo fantastico. Che molto sono veramente rock and roll, diciamocela, prima o poi uno studio dovremmo tentare di farlo.
Anche su questo sono molto
quanto
d'accordo.
Sei rock and roll, esatto. Bisogna capire come fare le domande.
Bene Mauro, io torno a ringraziarti, abbiamo delle anticipazioni da fare?
Bene,
sì. Sì, beh, abbiamo in programma il prossimo appuntamento che sarà il 14 luglio, sempre 19.30, questa volta solo quarto d'ora accademica, 19.45 iniziamo perché poi c'è anche il cinema forte. E,
attenzione,
sì, ma non sta a me dirlo, attenzione, insomma, però ecco, inizia anche il cinema forte. E probabilmente forse inizia anche prima, sono io che non sono informato, so che vabbè, sicuramente c'è il 14. E questa volta parliamo, allora il titolo è La dieta dell'antropocene, quale ruolo per gli insetti edibili, cioè dove ci occuperemo di agonutrizione fondamentalmente, cioè capiremo qual è l'impatto ecologico degli alimenti, parleremo chiaramente delle diete e che impatto ecologico hanno, parleremo della problematica prodotti d'origine animale, per poi andare un po' a chiudere in qualche modo con questo discorso degli insetti edibili, perché sicuramente è una curiosità e non ci sarà il messaggio mangiatevi i vostri bagarozzi, ci mancherebbe, però è assolutamente un aspetto che è culturale e scientifico, che adesso va abbastanza per la maggiore in un'ottica anche diversa, come sempre un po' ci proviamo, che non è solo quella della riduzione dell'impatto ecologico e del potenziale impatto nutrizionale, dell'importanza nutrizionale degli insetti, che non sembra ma è assolutamente di alto livello, ma che è quello dell'entomoterapia, ne avevamo accennato qualche volta, cioè del vedere alcuni insetti come alimenti funzionali, per cui è tutto chiaramente a divenire, perché questa è veramente materia di studio che è iniziata da poco, per cui sicuramente ormai chi ci segue è abituato proprio alle evidenze scientifiche importanti, però in questo caso sicuramente meno evidenze scientifiche, perché l'econutrizione è veramente una branca molto giovane, però un aspetto che ha un'importanza focale per la salute del pianeta, che sta a cuore a tutti e tutte noi.
Beh, insomma,
alla grande,
mi sembra
interessantissimo.
Che bisogna farsi veramente incuriosire, sì. Non so quando vi ricapiterà così, poi non è che li dovete mangiare per forza, però io andrei a sentire, io li ho mangiati degli insetti comunque, quindi ecco, e sto qua, no scherzo.
Grazie
Mauro, allora grazie ancora, grazie sì. Di nuovo al Forte che ci ha fornito sì. La registrazione, grande Null, Mariano grazie per essere qui,
alla
vediamo
prossima.
Che succede la prossima
sì,
settimana in questa folle estate che io già vorrei che finisse, e io sono molto estiva ma è iniziata veramente troppo presto. Io vi dico che ci sarà Tabula Rasa
sì.
19:26, quindi mettiamo un paio di canzoni, ma poi vi tocca un po' di Automatico in una radio che come sapete non campa d'aria ma manco di pubblicità, non ha padroni e non ha padrini, c'ha il vostro amore e un po' anche le vostre saccocce,
sì,
ognuno
sì.
A seconda delle proprie possibilità, ma insomma il modo di sottoscrivere la radio i modi sono molteplici, dal computer al bollettino, alle magliette, alle iniziative, informatevi sul nostro sito www.ondarossa.info e anche per questo giovedì, come sempre, con un saluto particolare a chi
si
non
trova,
può godere della propria libertà, appunto. Un abbraccio oggi, insomma, lo mandiamo in particolare a Mattia Giordano, grande Negrito, e a giovedì prossimo.
A giovedì prossimo,
ciao.
Buon proseguimento.
Radio Onda Rossa.
Campagna 30 per 1000.
Campagna 30 per 1000.
E che siamo solo 1000? Quanta gente conosci?
Quanta ti followa? Quanta gente ti likea? Quanta gente ti segue?
Diffondi e sostieni
la campagna di radio abbonamento di Onda Rossa, la voce di chi non ha voce.
Radio abbonati anche tu.
Da www.ondarossa.info clicca sul banner e contribuisci attraverso la piattaforma Produzioni dal Basso.
Dai, forza, dai. Campagna 30 per 1000.
Aiutiamoci, d'accordo. Sosteniamoci. Aiutiamoci.
Dai.
Che cosa devo fare?
sostieni Onda Rossa.